Laudetur Jesus Christus.
Il 27 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. La fame nel mondo è scandalo e crimine contro i diritti umani, così il Papa nel messaggio inviato ieri al prevertice ONU sui sistemi alimentari. Incendi e alluvioni devastano diverse zone del mondo, emergenza roghi in Canada e in Sardegna, in Italia sale il numero delle vittime invece per il maltempo in Cina e in India. La situazione in Myanmar dopo il golpe del 1 febbraio, il paese alle prese con l'emergenza Covid. Sono le ore 8, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. È dovere di tutti estirpare l'ingiustizia della fame globale attraverso politiche coraggiose. Nel messaggio al prevertice ONU sui sistemi alimentari, inaugurato ieri a Roma, Papa Francesco pone l'accento su una delle piaghe più dolorose. Il messaggio del pontefice è stato letto da Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati, nel corso della cerimonia ufficiale di apertura. Ce ne parla Adriana Masotti.
Scandalo, crimine, ingiustizia, le parole usate dal Papa per definire fame, insicurezza alimentare e malnutrizione nell'era Covid e contenute nel suo messaggio in occasione del prevertice ONU sui sistemi alimentari in corso a Roma. Questa pandemia, scrive Francesco, ci ha messo di fronte alle ingiustizie sistemiche che minano la nostra unità come famiglia umana, tra cui la povertà e i danni dell'ambiente. Di qui il forte appello a un cambiamento radicale. Per il Papa i sistemi alimentari devono diventare sostenibili dal punto di vista ambientale e rispettosi delle culture locali. Il settore rurale deve tornare centrale, i piccoli agricoltori e le loro famiglie devono poter contare. Nessuno venga lasciato indietro, conclude il messaggio, così da costruire una società pacifica, prospera e fraterna. Ieri al prevertice gli interventi del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres e del premier Mario Draghi. Comune la sottolineatura dell'urgenza di maggiori sforzi e investimenti per un cambiamento dei sistemi alimentari nel mondo. Abbiamo di fronte a noi un compito storico, ha affermato il direttore generale Fao Dongyu. Dobbiamo lavorare insieme per un futuro luminoso per tutti.
E mentre a Roma, dal prevertice del summit sui sistemi alimentari dell'ONU, il presidente del Consiglio italiano Draghi ha auspicato un accordo ambizioso sul clima, a COP26 di Glasgow, prevista ad ottobre, rimane altissima la sfida sui cambiamenti climatici. E questo proprio mentre è grave l'emergenza per gli incendi in Canada e in Italia, nella regione Sardegna, e per le alluvioni in Cina e in India. Il servizio di Emanuela Campanile.
Non c'è continente che in questo periodo in particolare non sia investito da eventi climatici dalle conseguenze disastrose, dall'Europa agli Stati Uniti al Canada fino alla Cina. Gli effetti del cambiamento climatico si stanno mostrando in tutta la loro violenza. Intanto, dopo un lavoro lungo 16 mesi, il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite, composto da esperti sul cambiamento climatico, presenterà la prima parte del Climate Change 2021, il documento che fornirà ai leader e responsabili politici le ultime conoscenze acquisite sul riscaldamento globale passato e sulle proiezioni future, un lavoro che arriva dopo i recenti disastri climatici nei vari continenti e prima del vertice mondiale dei paesi ONU sul clima, la COP26 di Glasgow, previsto nella città scozzese dal 31 ottobre al 12 novembre.
Prima udienza oggi in Vaticano del processo riguardante l'inchiesta sul Palazzo di Londra e sulle operazioni finanziarie gestite con le opere di carità personale del Papa, a giudizio 10 persone, tra cui il cardinale Angelo Becciu. Apriamo la politica internazionale con la Tunisia. Dopo la sospensione per un mese del Parlamento e il licenziamento del primo ministro domenica da parte del presidente Saied, ieri ci sono stati tafferugli davanti all'assemblea dei rappresentanti del popolo. Intanto il premier Mekici ha detto di essere pronto a cedere il potere a chi verrà nominato dal capo dello Stato. Ci riferisce Antonella Palermo.
La giovane democrazia tunisina è in piena incertezza. Chiedo alla gente di mantenere la calma e di non cedere alle provocazioni. Non voglio vedere nemmeno una sola goccia di sangue, lo ha detto il presidente Saied dopo aver visto il leader del potente sindacato UGTT. Sindacato favorevole alla decisione del presidente, che ha sottolineato tuttavia come le misure eccezionali dovranno essere accompagnate da garanzie costituzionali. L'ormai ex primo ministro Mekiki, silurato ieri, augura successo alla nuova squadra di governo governo e auspica l'unità del paese. Non mi aggrappo a nessuna carica o responsabilità nello Stato, ha scritto su Facebook. Oltre alla posizione contraria di Ennahdha e degli islamisti di Al-Karama che rifiutano le decisioni di Sayed, anche l'alleato di governo Tunis ha definito la mossa del presidente una grave violazione della Costituzione. Dagli Stati Uniti il segretario di Stato americano ha chiesto il rispetto della democrazia. Intanto fino ad oggi un coprifuoco notturno è calato sulla Tunisia.
E sullo sfondo delle proteste tunisine ci sono l'emergenza sanitaria con 200 morti al giorno per Covid e la crisi economica che nel decennio dopo la primavera araba si è aggravata non poco. Lo spiega la studiosa Francesca Maria Corrao nell'intervista di Fausta Speranza.
Grandi proteste a causa dell'aumento del numero dei morti a causa del Covid. E molti investimenti all'epoca di Ben Ali dal settore pubblico sono passati al privato per quanto riguarda la sanità pubblica. L'indice dello sviluppo del paese è sceso dal 3 all'1 per cento e bisogna tener conto che il 50% dei prodotti alimentari sono importati.
Ma queste proteste hanno una connotazione politica?
Sì e no. Entrambe le risposte, no? Perché poi il paese aveva dato una larghissima adesione maggioritaria all'elezione del presidente attuale in carica, che è quello che ha sospeso il Parlamento, e proprio perché la gente era consapevole che i vecchi partiti, sia gli islamisti che i secolari, diciamo, erano quelli che avevano maggiore difficoltà a trovare un accordo sul liquidare il sistema che aveva impoverito il paese al tempo di Ben Ali.
La pandemia di coronavirus a causa della variante Delta risale il numero dei ricoveri. In Gran Bretagna, ad esempio, i numeri parlano di una situazione simile a quella del gennaio scorso. Nuovi contagi vengono tra l'altro rilevati in vari paesi mentre prosegue la corsa alla vaccinazione e si studia un siero per i minori al di sotto degli 11 anni di età. In Myanmar intanto il bilancio del coronavirus fa registrare 270.000 contagi e 7.000 decessi. La pandemia avviene in un momento di forte tensione scattata dopo il colpo di stato militare del 1 febbraio scorso e le sanguinose repressioni delle dimostrazioni per la democrazia. Viviamo tempi apocalittici, commenta il cardinale Charles Bo, arcivescovo di Yangon, invocando la riconciliazione. Ce ne parla Isabella Piro.
Pandemia, conflitti e povertà. L'apocalisse del Myanmar è provocata da questi tre fattori, spiega il cardinale Bo, contro i quali l'unico vaccino possibile è la pace. Il popolo ha fame, aggiunge, e non solo di pane, ma anche di riconciliazione. Nel paese mancano ossigeno e medicinali, l'economia è al collasso, la carestia è dietro l'angolo, con più di 3 milioni di persone a rischio, mentre sul terreno scorrono lacrime e sangue. Ma Dio non rimane in silenzio, è l'incoraggiamento del porporato, perché il Signore aiuta sempre coloro che aiutano i più bisognosi. Di qui l'invito dell'arcivescovo a condividere la compassione, ad uscire dalla paura e dall'insicurezza per tendere la mano al prossimo. Dio non ha dimenticato il Myanmar, conclude il cardinale Bo. Ora sta al popolo promuovere pace, giustizia e prosperità per risollevare il paese.
Segnali di distensione tra le due Coree. I due paesi hanno concordato di ripristinare i loro canali di comunicazione che sono attualmente interrotti, ha detto la presidenza di Seul in una dichiarazione. In questo modo si cerca di superare lo stallo diplomatico che dura da oltre 2 anni. E infine siamo in Croazia. Si è aperta ieri nella diocesi di Dubrovnik la prima settimana per l'estate 2021 del progetto Giovani. 40 ragazze e ragazzi con 15 animatori vivono nel Parco Nazionale senza telefonini né elettricità, ripulendo il bosco tra sport e dialoghi spirituali con l'aiuto di animatori volontari e giovani sacerdoti. Al microfono di Alessandro Di Bussolo, l'ideatore del progetto, arrivato al 7° anno, Don Froje Hatovic, vicario generale della diocesi.
Si tratta di un'opportunità ai giovani di allontanarsi da questa vita moderna con internet e cellulare e elettrica e entrare nella natura. Quando tu entri nella natura, quando tu sperimenti un tipo di lavoro fisico, di dormire sotto le stelle e lavorare insieme con persone diverse, tu puoi scoprire anche più su di se stesso, sugli altri e anche su di Dio.
Quindi anche i giovani cosiddetti lontani interessati a questa proposta possono scoprire che c'è anche qualcosa di più oltre la vita nella natura e il lavoro per renderla più accogliente.
È un tipo di magia, diciamo, dove tu vedi che in una settimana, i primi giorni tutti sono un po' spaventati di che cosa si tratta qua, come posso dormire senza un letto normale, come posso mangiare, non c'è un bagno normale, tutte quelle cose che sono normali nella vita comune. Ma dopo 3 giorni giorni si vede questa trasformazione, vedono che nella vita c'è di più.
Bene, ci fermiamo qui, è tutto per ora. Da Patrizio Ciprari in regia, da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione, ma rimanete collegati perché tra un minuto c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi.